Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies.
Buonasera, io sono Favole, state ascoltando a bassa voce il programma per la buonanotte su radiowombat.net. Potete ascoltarci online sul sito radiowombat.net oppure potete anche ascoltarci sulle onde medie, quindi sulla M, al 13:59. I nostri contatti sono postawombat@insiberia.net, poi abbiamo anche un account Twitter, radiowombatfi. Puoi lasciarci un messaggio vocale alla messaggeria in contatti sul sito o scriverci anche mentre siamo in diretta su appunto DirettaPad, che troverai sotto lo streaming oppure sempre nella pagina dei contatti. Detto questo, vi do un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio. Non ci siamo sentiti la scorsa settimana, era la puntata natalizia che ho saltato a man bassa perché appunto non ero disponibile, e però siamo qui oggi invece a fare una puntata che vi auguri sia una buonanotte, ma una buonanotte che vi porti verso questo ultimo dell'anno fatidico del 2023, sperando che il 2024 sia un po' meglio, ma le previsioni non sono proprio le più ottimistiche. Perciò, detto questo, ho scelto dei brani che accompagnano un po' questa mia visione di questo anno che sta finalmente per terminare, e vi leggerò un paio di racconti dal libro Sindrome di Peter Punk, la storia di Amina e altri racconti illustrati, edizioni Kairos, scritto da Alessandro Meosante. E poi ho pensato bene di raccontarvi delle storie poco allegre in ordine cronologico, dal libro Vent'anni di sangue, dallo squadrismo alla Repubblica Sociale, un almanacco di fatti, uomini e politiche criminali del fascismo, CR Edizioni, cioè Cronache Ribelli. E appunto, sempre da Cronache Ribelli, il volume, l'almanacco numero 1, 2 e 3, dove appunto ho prelevato dei pezzi che raccontano cosa è accaduto dal 27-28 dicembre fino a circa il 31-1 gennaio, nei vari anni, nei vari secoli, si parla di 800 e di 900. Quindi con questo vi lascio alle letture e vi auguro un buonissimo anno e anche una buona fine dell'anno. Divertitevi, sbronzatevi, fate tutto quello che volete. E niente, a questo punto ci sentiamo il prossimo giovedì, che sarà già gennaio, e niente, con un po' di imbarazzo vi saluto e vi do un grande abbraccio.
Oh, wow, wow. Something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Ah, anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I mean to tell you, it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.
Pandoro. Ingredienti: 200 g di burro, 4 uova, 150 g di zucchero, un pizzico di sale, il succo di mezzo limone, 150 g di farina tipo 00, 150 g di fecola di patate, una bustina di zucchero vanigliato, una bustina di lievito in polvere. Preparazione: in una ternina lavorate il burro tenuto a temperatura ambiente per 10 minuti. Unite i tuorli delle uova sbattuti fino a ottenere una spuma. Aggiungete lo zucchero, un pizzico di sale, il succo di mezzo limone. In seguito la farina e la fecola, poco alla volta, con lo zucchero vanigliato. Sbattete energicamente per un quarto d'ora. Poi aggiungetevi le chiare delle uova montate a neve e il lievito in polvere. Versate l'impasto in uno stampo alto e stretto che avete prima imburrato. L'impasto deve arrivare a metà dello stampo perché si gonfierà nella cottura. Fate cuocere a forno ben caldo 200 C per circa 40 minuti. Dopo averlo fatto raffreddare, sformatelo e spolverate il pandoro così ottenuto con dello zucchero a velo. Auguri a tutti di buon Natale! Auguri!
Vorrei che mi bastasse una serata con gli amici, far finta d'essere felici, tanto è uguale, non riesco ad essere normale. Quando gli altri si divertono io preferisco soffrire da solo in silenzio a muso lungo, sì, per rovinarti la festa. Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste per Natale. Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste per Natale. Vorrei che mi bastasse una casa, un tramonto, una vacanza, un'esperienza anche banale. Sai, non riesco ad essere normale. Non sopravvivo ai brindisi, ai sorrisi, alle risate, alle stelle filanti, ai discorsi brillanti e neanche ai vestiti eleganti. Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste per Natale. Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste per Natale. Bastasse una torta, una chitarra, quattro amici, un compleanno, alto il morale, tanto non riesco ad essere normale. E vorrei che mi bastasse una festa, una partenza, una gita anche a Faenza, senza parlare, non riesco ad essere normale, normale. Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste per Natale. Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste per Natale. Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste per Natale. Non sopporto il Capodanno, non mi piace il Carnevale, sono triste.
26-31 dicembre 1831. La guerra Battista. Rivolte, massacri, distruzioni su vasta scala. Era questo lo scenario che si poteva trovare in Giamaica nel periodo immediatamente successivo al Natale 1831. Tutto questo per ottenere semplicemente una retribuzione del proprio lavoro. Perché gli schiavi non venivano certo pagati, se non con miseri alloggi e un pasto che bastava appena a tenerli in vita e a garantire una certa produttività nelle piantagioni. In Giamaica la proporzione tra gli schiavi e bianchi era di 12 a 1. Non solo, anche all'interno della minoranza britannica vi erano grossi squilibri nella distribuzione della ricchezza. Questo fece sì che anche una parte degli europei si sentisse più vicino alla causa degli schiavi che a quella della colonia e della madrepatria. L'abolizione della schiavitù veniva discussa, al tempo, nel Parlamento inglese, suscitando le reazioni violentissime dei negrieri e dei proprietari terrieri in Giamaica, che tenevano perfino comizi in piazza pieni di odio contro gli schiavi. La tensione, nella seconda metà del 1831, era altissima. A trasformare questo sentimento ostile in rivolta aperta fu Samuel Sharp. Era uno schiavo fortunato, Sharp. Gli era stata concessa un'educazione ed era diventato diacono della Chiesa Battista. Diventato leader ufficioso degli schiavi giamaicani, gli venne concessa maggiore libertà di movimento rispetto agli altri schiavi. Lui ne approfittò per organizzare una rivolta massiccia contro gli inglesi nel periodo immediatamente successivo al Natale. Viaggiò in tutta la Giamaica, disse che dall'altra parte dell'Oceano Atlantico si discuteva della possibilità di liberare gli schiavi, del fatto che, per il loro lavoro, avrebbero dovuto ricevere un giusto compenso. Parlò loro di libertà, legò il suo discorso alla religione, al Natale, alla possibilità di un mondo migliore, e convinse decine di migliaia di schiavi a seguirlo, facendoli giurare sulla Bibbia. La rivolta iniziò con uno sciopero il giorno di Natale, con la richiesta di un salario e maggior tempo di riposo. Al rifiuto netto dei latifondisti, il 26 dicembre iniziarono gli scontri. Il 27 gli schiavi diedero fuoco a un'intera piantagione di canna da zucchero a Kensington. Fu solo il primo atto violento contro le proprietà degli schiavisti, che costò danni inimmaginabili a questi ultimi, a fronte di un numero relativamente basso di vittime. 15 tra i bianchi e circa 200 tra i ribelli. Gli insorti vinsero diversi scontri tra il 27 e il 28 dicembre, ma gli inglesi fecero arrivare rinforzi in Giamaica dal resto dei Caraibi, che ripresero il controllo della situazione il 4 gennaio. La guerriglia, tuttavia, continuò per mesi. Samuel Sharp, catturato, venne impiccato nel maggio seguente. Ma la violenza e la brutalità dei latifondisti fu tra i motivi che convinsero l'impero britannico ad abolire la schiavitù nel 1833. L'ennesima testimonianza di come la ribellione, la lotta e la consapevolezza di avere in mano il proprio destino siano gli unici strumenti in grado di cambiare davvero la vita di tutte e tutti gli oppressi. 1 gennaio 1879, Ben. Se vi foste aggirati nei quartieri più malfamati e proletari di Chicago all'inizio del Novecento, forse avreste notato un uomo dal grosso cappello nero vagare tra i vagabondi, i poveri, gli immigrati. Non aveva il camice e neppure una bella cravatta, non guadagnava dollari sonanti e non scriveva ricette con penne dorate. Ma era lo stesso un dottore, era il medico vagabondo. Ben Reitman nasce il 1 gennaio 1879, in una famiglia estremamente indigente. Ad appena 10 anni viene abbandonato dal padre e passa buona parte dell'adolescenza tra vagabondaggio e lavori saltuari. Tuttavia, dopo essere riuscito a riprendere gli studi, giunge a iscriversi nel 1900 al Collegio dei Medici e Chirurghi di Chicago, dove si laurea 4 anni dopo. Da allora Ben offre gratuitamente le sue competenze a tutti gli indigenti che ne hanno bisogno. Nel 1908, quando ormai ha anche maturato determinate convinzioni politiche, incontra Emma Goldman, della quale si innamora profondamente. Nel corso della loro relazione, che durerà ben 10 anni, girano gli Stati Uniti. Mentre Emma la Rossa arringa le folle parlando di anarchia e libertà, Ben la accompagna, offrendo i suoi servizi di medico, realizzando così in maniera concreta quegli ideali in cui credeva. Il loro libero amore diventa il simbolo di un modo diverso di approcciarsi ai legami di coppia, un esempio vivente delle idee che propagandano. Una relazione che in quegli anni di lotta e repressione provoca tanti consensi quanto odio. Un odio che emerge violentemente a San Diego, quando Ben viene picchiato, sodomizzato, ricoperto di piume e marchiato a fuoco. Ma nemmeno tanta brutalità lo fa retrocedere di un passo. Negli anni seguenti il rapporto tra Emma e Ben naufragò, ma entrambi continuarono le rispettive lotte. Ben, tornato a Chicago, trascorse tutto il resto della vita a fare quello che pensava fosse giusto, ovvero il medico degli ultimi. Pauline, 28 dicembre, 31 dicembre 1907. Era il 1907 e Pauline Newman osservava nel mondo intorno a sé tante cose che avrebbe voluto cambiare. I suoi occhi di sedicenne lavoratrice della New York d'inizio Novecento vedevano condizioni di lavoro degradanti, paghe da fame e una casa in Madison Street senza bagno né finestre. Quello che Pauline Newman vide cambiare furono però gli affitti chiesti dai proprietari delle case come la sua. Canoni che lievitavano senza che ci fosse alcun miglioramento dei servizi e delle condizioni di vita. Di fronte a questa ennesima ingiustizia, lo spirito della sedicenne Pauline Newman ribollì di rabbia. C'era tutto un sistema sociale ed economico che aveva bisogno di cambiamenti radicali ed era il momento di attuarli. Per questo Pauline organizzò, a partire dal 28 dicembre, un grande sciopero degli affitti. Prima della fine dell'anno vi aderirono 10.000 persone, tutte unite nel chiedere a gran voce l'abbassamento dei canoni o l'adeguamento delle condizioni igieniche e sanitarie delle abitazioni. Alcuni proprietari reagirono sfrattando gli scioperanti, altri abbassarono gli affitti già nei primissimi giorni del 1908, a beneficio di almeno 2.000 famiglie. Inutile dire che lo spirito di Pauline Newman continuò a ribollire negli anni seguenti e sulle sue lotte per i diritti sociali ed economici della classe operaia ci sarebbe tanto altro da raccontare. E magari un giorno lo faremo.
intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-air. I spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. Oh God, I fell for you.
Blood of our lips sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
Dicembre 1943, i fratelli Cervi. Fede e lavoro, erano queste le parole d'ordine in casa Cervi. Il padre Alcide era iscritto già dal 1921 al Partito Popolare e crebbe i suoi 9 figli, 7 fratelli e 2 sorelle, nelle campagne del Reggiano, dove al sudore dei campi si coniugava la devozione religiosa. Contadini e allo stesso tempo appassionati lettori, per i Cervi l'emancipazione passava appunto dal lavoro nei campi e ben presto diversi figli maturarono una crescente coscienza comunista proprio nel momento in cui il fascismo consolidava il potere in maniera definitiva. Casa Cervi divenne, in definitiva, un vero e proprio laboratorio di antifascismo. Con il conflitto e soprattutto in seguito all'8 settembre, i Cervi iniziano una militanza sempre più attiva a supporto del crescente movimento partigiano. Molti dei fratelli collaborano a importanti azioni e il loro casolare diventa un punto di riferimento nella zona, un centro di latitanza e di supporto logistico fondamentale per i gruppi di resistenza del Reggiano. Nel novembre del 1943 il casolare dei Cervi viene circondato da oltre 100 di guardie repubblichine che sorprendono i fratelli e altri componenti della loro banda. Segue un rapido scontro a fuoco, ma i fascisti decidono di velocizzare la resa dei Cervi, dando fuoco alle stalle e al casolare con dentro donne e bambini. Anni di lavoro, di risparmi e fatica vengono mandati in fumo in pochi minuti. Alcide Cervi, i suoi figli e i loro compagni saranno arrestati. Infine, il 28 dicembre dello stesso anno, tutti i 7 fratelli Cervi, Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore, insieme al loro compagno di lotta Quarto Camurri, vennero fucilati al poligono di tiro di Reggio Emilia. 7 fratelli massacrati in un istante. Il verbale, proveniente dall'amministrazione repubblichina, in seguito al rapporto, chiedeva, laconico, «Sono 7 fratelli?» Primo gennaio, Gerald, giornata della pace. Ho disegnato me stesso. Sta tutta qui la storia del simbolo della pace, uno di quei simboli che ovunque nel mondo richiamano una storia e un immaginario preciso. Fu Gerald Holton a disegnarlo per la prima volta nel 1958. All'epoca l'obiettivo numero uno di chi voleva scongiurare una nuova disastrosa guerra mondiale era smantellare gli armamenti atomici delle superpotenze. Tra queste la Gran Bretagna, che in quel periodo investiva ingenti risorse pubbliche nel suo programma nucleare militare. I pacifisti e gli antimilitaristi britannici marciarono così ad Aldermaston per dichiarare tutta la loro opposizione all'atomica. Fu in quell'occasione che Gerald disegnò questo simbolo che sembra rappresentare un uomo con le braccia prostrate verso il basso, come quelle di chi batte i pugni a terra in una protesta estrema, forse disperata, ma piena di forza. C'è anche chi in quelle linee legge le lettere N e D, come Nuclear Disarm, dell'alfabeto semaforico. Noi ci sentiamo di condividere queste e altre chiavi di lettura perché quello della pace è un simbolo universale, il simbolo di tutti e tutte, in ogni parte del mondo. 31 dicembre 1969. La bussola. Era la vigilia del Capodanno 1969. Giungeva a termine un anno cruciale per le contestazioni e le lotte, studentesche e operaie, in Italia e in Europa. Mentre il paese era scosso da scioperi e manifestazioni, alla Bussola, il locale più esclusivo della Versilia, i clienti sfoggiavano ricchezza, abiti firmati e tutto lo sfarzo di chi non aveva certo bisogno di scendere in piazza per vedere riconosciuti i propri diritti. Per questo il movimento studentesco organizzò una contestazione proprio di fronte a questo celebre locale situato a Focette, frazione di Pietrasanta, in provincia di Lucca, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Per la serata erano attesi artisti importanti. Avrebbero infatti cantato Fred Bongusto e Shirley Bassey. Nei giorni precedenti, diversi movimenti della zona avevano annunciato battaglia contro il Capodanno dei padroni. Il manifesto recitava: «Borghese, vieni alla bussola o alla capannina, vieni col tuo abito di gala, a bordo della tua grossa auto, portati anche la fiammante signora ricoperta di pelliccia. Padroni, correte a far mostra di voi, a indicare com'è che si gode la vita, noi saremo lì ad aspettarvi». Le proteste iniziarono con lanci di vari ortaggi e slogan contro la clientela della bussola. «I bambini del Biafra vi augurano buon anno», gridava qualcuno, con riferimento al conflitto che insanguinava la Nigeria e che aveva causato una carestia devastante. Altri invece arrivarono a lanciare anche vernici, uova ed escrementi per danneggiare le preziose pellicce dei clienti. La tensione salì rapidamente e l'intervento della polizia non si fece attendere. Ai primi tafferugli seguirono le cariche contro i manifestanti e, a un certo punto, partirono alcuni proiettili. Uno di questi raggiunse alla schiena Soriano Ceccanti, 16 anni, che rimase a terra in una pozza di sangue. Era stato lui ad avere la peggio, in una serata dove si contarono decine di feriti e arresti. Soriano sopravvisse, ma perse per sempre l'utilizzo delle gambe. L'episodio scosse il paese e suscitò sentimenti contrastanti da parte dell'opinione pubblica. Soriano, dal canto suo, continuò a essere attivo nella società civile e si impegnò a favore delle persone disabili. Divenne un atleta paralimpico plurimedagliato, sempre in prima linea anche contro le discriminazioni, tanto da fondare una ONG per aiutare i disabili in Africa.
Di Spagna splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto e tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti, ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. 11:15 avanti architettura, non c'era ancora ragion di aver paura, ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. Hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro, e all'improvviso è poi successo un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati. Marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. e mi guardavi tu con occhi stanchi, ma c'erano cose certo più importanti. Ma qui che fai a vattene un po' via, non vedi arriva giù la polizia, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni. Le camionette, i celerini, ci hanno dispersi, presi molti e poi picchiati. Ma sia ben chiaro, e si sapeva, che non è vero, che non è finita là. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì me lo rammento, saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavan via, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni, e no alla classe dei padroni, e non mettiamo condizioni, no!
Primo gennaio 1977, Digit. C'è un bellissimo video in cui si vede Diane Fossey, la primatologa che ha studiato e difeso dall'estinzione i gorilla di montagna del Ruanda, sfregare la schiena di Digit, uno dei magnifici esemplari del gruppo di primati con i quali era entrata in contatto. Una lunghissima grattata che culmina con il gigante nero a pancia in su e zampe all'aria, felice di farsi coccolare per un tempo indefinito. Una scena che potrebbe sembrare un fotomontaggio per chi non fosse a conoscenza del rapporto strettissimo che legava i due. Era lei ad avergli dato quel nome, Digit, dopo che si era ferito un dito in una trappola. Diane lo aveva visto crescere sin da quando era arrivata al Volcanoes National Park negli anni 60. Lo aveva osservato diventare adulto e poi affermarsi come capobranco. Lo aveva visto procurarsi il cibo, badare agli altri gorilla, giocare e riposarsi. Così, giorno dopo giorno, anno dopo anno, momento dopo momento. E poi, il primo gennaio del 1977, lo aveva visto trafitto dalle lance dei bracconieri. Aveva toccato il suo corpo deturpato, senza vita, e poi aveva giurato che avrebbe fatto di tutto per non far sì che ad altri gorilla toccasse la stessa sorte. Quella di essere uccisi e mutilati, di vedere reciso il proprio corpo e i propri arti che sarebbero stati poi venduti sul mercato nero. Esattamente la sorte toccata a Digit, che aveva difeso il suo gruppo con tutta la sua forza e tutto il suo coraggio, riuscendo a farne fuggire gran parte, mentre teneva a bada sei cacciatori di Frodo. Un combattimento durissimo, in cui il gorilla uccise sicuramente uno dei cani al seguito dei bracconieri e ferì mortalmente uno dei suoi assalitori, prima di cadere sotto i colpi delle lance. In seguito a questa tragica vicenda, Diane rimase profondamente traumatizzata, divenendo sempre più radicale nella propria attività antibracconaggio. Per questo fondò il Digit Fund, che dopo la morte della primatologa diventerà il Diane Fossey Gorilla Fund International, un'organizzazione no profit il cui scopo è quello di salvaguardare dall'estinzione i gorilla di montagna. Anche grazie all'attività di questa realtà, seppur non priva di contraddizioni, i discendenti di Digit sopravvivono ancora nel Volcanoes National Park. 29-30 dicembre 1997. Danilo. L'educazione, la cultura, la creazione di un nuovo contesto sociale a partire dalle persone. Questo era il fondamento del lavoro di Danilo Dolci, perché nessun cambiamento può essere realizzato senza il coinvolgimento e la partecipazione degli interessati. Tutto, ovviamente, tenendo fede a una linea di intransigente non violenza. Era nato in provincia di Trieste, ma è diventato Danilo Dolci molto più a sud, in Sicilia, dove era andato per un viaggio che fu senza ritorno. La crisi del lavoro e dell'educazione negli anni 50 è devastante nell'isola e il pensiero di Danilo è semplice quanto rivoluzionario. Vuole creare un fronte civile per una resistenza sociale e culturale, senza mettere mano alle armi. E così, anche grazie a lui, il 2 febbraio 1956 centinaia di disoccupati si radunano e danno vita a uno di quegli scioperi al contrario, che si sarebbero ripetuti ancora nel meridione d'Italia in quegli anni. I disoccupati vogliono il lavoro e se lo vanno a prendere. Armato di pale e picconi, il piccolo esercito non violento si mette all'opera per la riparazione di una strada comunale, ma viene subito bloccato dalla polizia, che arresta e condanna Danilo per occupazione di suolo pubblico. Non sono certo pochi mesi di prigione, però, a fiaccare la sua voglia di cambiamento. Danilo continuò per tutta la vita a fare digiuni, manifestazioni, a creare movimenti, centri di studio, a lottare contro la mafia, a impegnarsi per opere anche importanti come la costruzione della diga sul fiume Jato, che permetterà una democratizzazione nello sfruttamento delle risorse idriche, soprattutto da parte dei piccoli agricoltori. Cambiare la società, a partire dal cambiamento dei rapporti tra le persone, nella non violenza e nel reciproco adattamento. C'è pure chi educa, senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperto a ogni sviluppo ma cercando d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono. Ciascuno cresce solo se sognato. Questo e tanto altro fu Danilo Dolci, che si è spento il 30 dicembre 1997, lasciandoci tanto su cui riflettere. Dalla sindrome di Peter Punk, Alessandro Meosante. Nevroz. Zilan vive nel quartiere di San Paoli, ad Amburgo. Vive in una casetta non tanto grande con il fratello e le sorelle, i suoi genitori e la nonna. In totale sono in 7, tanti in una casa piccola, ma in Germania fa un gran freddo e perlomeno in questo modo si sente un po' meno. Zilan ha un nome strano per la Germania. Non si chiama Ulrike o Christiane. Zilan è un nome curdo, perché curda è tutta la sua famiglia. Ha 9 anni e solo da poco sta iniziando a conoscere meglio le sue origini. È nata a Berlino, quando la famiglia abitava lì. Poi, quando era piccolina, si sono trasferiti ad Amburgo, perché suo padre ha iniziato a lavorare al porto. Per ironia della sorte, suo padre, che veniva dalla montagna più alta e più bella, come la descrive sempre la nonna, ora lavora tutti i giorni davanti al mare, certo non caldo, ma pur sempre il mare. La nonna le racconta sempre di Diyarbakir, la grande città, e delle montagne del loro paese, dove è iniziata la storia degli uomini e delle donne. Sua nonna sulla storia del suo popolo esagera sempre un po', è fatta così, anziana, non esce mai di casa e si rifiuta pure di imparare il tedesco. Aspetta solo che Zilan oppure qualcun altro delle nipoti torni a casa da scuola per raccontare storie. La storia incredibile del Monte Ararat, dove i cristiani dicono sia sepolta l'Arca di Noè, anche se sua nonna dice che è la montagna sacra dei curdi. Suo padre si arrabbia perché dice che è la casa degli armeni e la casa degli altri va sempre rispettata. Un giorno lei lo ha chiesto pure a suo papà chi fossero questi armeni. Lui le ha risposto che si tratta di un altro popolo sfortunato, che nonostante abbia perso la libertà, la conserva ancora nelle proprie tradizioni e nella propria memoria. Insomma, un sacco di paroloni. E lei mica ha capito bene. Papà parla sempre così, è anche simpatico in compagnia, ma legge un sacco e a volte tira fuori delle parole che Zilan proprio non riesce a capire. Poi però le ha raccontato anche un segreto, che gli armeni hanno inventato il kebab, che a lei piace tanto. Lei a scuola lo ha subito detto alle sue amiche e da lì ne è nata una discussione. Infatti Tarek, che è di famiglia turca, questa cosa proprio non l'ha mandata giù. Ancora meno Leila, che è egiziana, e giura che lo hanno inventato proprio loro. Insomma, non se ne è usciti con una soluzione. Un'altra storia che nonna racconta sempre è quella del fabbro Kawa, che aveva sconfitto la tirannia dopo aver perso 16 figli dati in sacrificio al tiranno Zoak. Una storia abbastanza triste e noiosa, ma per Zilan è divertente ascoltarla, perché la nonna la racconta sempre il giorno del Nevroz, la grande festa di primavera. Lei è contenta durante il Nevroz perché si balla attorno al fuoco e si mangiano dolci fino a tardi, assieme a tutti gli altri bambini curdi di Amburgo. Ma la cosa che rende speciale questa festa è vedere i grandi, i vecchi, eppure suo padre e sua madre tornare bambini. Il fioraio Abdullah, Sakine, l'amica sarta della mamma, Yusuf, che fa il kebab più buono di Amburgo, tutti che ridono e ballano fino a notte tarda attorno al grande fuoco, in cerchio, tenendosi per i mignoli delle mani. A Zilan piace davvero il Nevroz. Questa cosa di ballare e ridere, bambini, adulti e ogni tanto anche sua nonna. Alle volte in quel rito collettivo vede anche qualcuno piangere o commuoversi. È piccola, ma ha già capito che molti di loro a casa non ci possono tornare e provano dolore a restare lì, in quel posto, così poco ospitale che è l'Europa. Ha capito anche che suo papà è uno di loro, che ormai da più di 15 anni non torna nella sua terra, che da prima che lei nascesse non gli ha permesso tornare a camminare nelle sue montagne e nemmeno abbracciare gli amici di sempre, i suoi compagni, Yeval, che in curdo significa sia amico che compagno. Ieri notte Zilan ha fatto un sogno. Nel sogno si è svegliata dentro un pullman tutto scassato, non come quelli che ci sono in Germania. È grande nel sogno, avrà più di 20 anni, i capelli racchiusi in una fascia nera decorata con dei fiori. Sta albeggiando e con gli occhi ancora socchiusi dal sonno vede un'alba magica, mai vista prima, spuntare fra due montagne. Sulla destra un cartello nella sua lingua che indica un paese di nome Bingöl a 15 chilometri. Nel sogno sente una voglia incredibile di ridere, ma anche di piangere. Non è una sensazione triste, anzi è felice. Poi si sveglia, ma per davvero, anzi la sveglia sua sorella, che devono andare a scuola. Tutto il giorno pensa a quel sogno e a come raccontarlo a sua mamma e a suo papà. Zilan è sicura che se lo farà, tutti e due si sentiranno meno soli e meno tristi quando penseranno alla loro casa che non possono rivedere. Gli uomini e le donne del colore della terra. Scesero dalle montagne verso la città che era ancora notte. Quella notte nessuno si aspettava ciò che stava per accadere. Era la notte della festa, quella che separa l'anno nuovo dall'anno vecchio. Gli uomini e le donne erano soliti ridere, ballare, scambiarsi auguri in tutto il mondo con modi diversi, ma ovunque era festa. Gli uomini e le donne del colore della terra, invece, avevano pensato di stupire il mondo quella notte. Non sappiamo realmente quanto lo avessero previsto, sappiamo però con certezza che lo avevano preparato da tempo. C'è chi dice da 20 anni, chi dice da 500. Avevano il volto coperto da un passamontagna nero che lasciava intravedere solamente scorci di pelle del colore della terra e occhi lucidi e vivaci. Venivano dalla selva, venivano dalla notte, invisibili e silenziosi come il giaguaro che abita la foresta tropicale e che quasi nessuno ha mai visto. Avevano un comandante, anzi un subcomandante, un personaggio talmente affascinante che sembrava uscito da un libro di Salgari. Anche lui con il passamontagna, 3 stelle sul cappello verde oliva e la pipa, come a dare un tocco di saggezza al quadro. Fu lui a spiegare al mondo che gli uomini e le donne del colore della terra avevano il volto coperto per rendersi visibili dopo 500 anni di oblio. Raccontò che erano gli eredi del grande rivoluzionario tradito 80 anni prima. Quando arrivarono nella grande città, dalla sua bocca risuonarono parole di pace e di guerra. Pace, dignità, lavoro, indipendenza, giustizia, democrazia, libertà. Per quei popoli dimenticati, custodi della madre terra e per tutti e tutte, non solo per loro. Paratodos todo, nada para nosotros. Quella notte iniziarono una guerra che non volevano, armate di pochi fucili e tanta speranza. Molti anni dopo, gli uomini e le donne del colore della terra tornarono a stupire il mondo. Questa volta non era la fine dell'anno, ma quello che a quelle latitudini veniva definito, da popoli ancora più antichi, il giorno della profezia. La fine del mondo come lo abbiamo conosciuto, l'inizio di un ciclo nuovo. Ancora una volta marciarono di notte, in migliaia, e raggiunsero la grande città. In silenzio colsero di sorpresa tutti, anche questa volta. Non c'era il subcomandante, ma una moltitudine di uomini e donne col volto coperto come tanti anni prima. Parecchi pensarono che la guerra fosse tornata, ma non era così. Scesero dalla selva, dalle montagne, senza sparare. Marciarono in fila. C'erano anche molti giovani, simbolo del mondo nuovo. Quel silenzio tagliò il respiro dei tanti fortunati e inconsapevoli spettatori di quel messaggio universale. Al momento non capirono, rimasero solo senza fiato. 2 giorni dopo la fine del mondo, che non finì, queste sono cose che non possiamo capire, mandarono un messaggio, poche righe indirizzate al mondo del malgoverno e dell'ingiustizia. L'avete sentito? È il rumore del vostro mondo che si distrugge, è quello del nostro che risorge. Il giorno in cui fece giorno fu notte, e notte sarà il giorno in cui farà giorno. Democrazia, libertà, giustizia.
Radio Bemba 107.5, la voz de los vivos.
Del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Para todos, todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra mientras luches por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.
Aquí no pegamos los ojos.
Pedir permiso para ser libres.
Radio Bemba Supersónica.
Miles de habaneros marcharon hoy frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos.
Buenos días, Guantánamo. Buenos días, guantanameros. Permítanme entrar en sus hogares para llevarles la información y la noticia. Apoyamos el juramento de Baraguá y las más dignas tradiciones de lucha. Vamos a ver quién resiste más. ¿Quién resiste más?
Próxima estación.
Esperanza.
Radio Bemba 00.0 Supersónica. Atento.
¡Viva!
20 anni di sangue, dallo squadrismo alla Repubblica Sociale, un almanacco di fatti, uomini e politiche criminali del fascismo. CR Edizioni. 28 dicembre 1936. Il 28 dicembre 1936 nasce l'Aviazione Legionaria, un corpo di spedizione della Regia Aeronautica destinato a supportare l'azione militare dei golpisti durante la Guerra Civile Spagnola. L'aviazione si rende responsabile di diversi bombardamenti indiscriminati e su obiettivi civili. Tra i più terribili, insieme a quelli su Barcellona e Malaga, c'è da annoverare il bombardamento di Alicante, avvenuto il 25 maggio 1938, causa la morte di alcune centinaia di civili e provoca circa 1000 feriti. 29 dicembre. Il 29 dicembre 1941 Hitler comunica a Mussolini che accetta l'invio di ulteriori soldati italiani sul fronte orientale. Viene così deciso l'invio dell'ottava armata, conosciuta anche come Armir, che avrebbe poi inglobato anche il XIR, presente dall'estate sul teatro di guerra sovietico. Nel corso della sua permanenza in URSS, il reso esercito ha un atteggiamento predatorio nei confronti dei beni della popolazione civile, seguendo la dottrina tedesca per cui la guerra sul fronte orientale deve alimentarsi da sola. A questo proposito è interessante riportare parte di un memorandum del 15 giugno 1942 del generale Carlo Biglino. Utilizzare al massimo le risorse locali, di qualunque genere e specie. Occorre sfruttare queste risorse radicalmente, come se da Tergo non dovesse giungere nulla, assolutamente nulla. Sfruttamento, come ho detto e come ripeto, integrale, radicale, fatto senza pietà, come se da Tergo non dovesse giungere nulla. 30 dicembre. Alla fine del 1922 Mussolini decide di sopprimere le Guardie Regie, un corpo di pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'Interno. L'obiettivo è quello di sostituire detta istituzione con la nascente Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, composta da squadristi ed elementi fedeli al duce. Gli ufficiali sono trasferiti in altri corpi, mentre molto semplici guardie vengono messe alla porta. Prima che il decreto di soppressione venga definitivamente approvato, si verificano numerose azioni di protesta. A Torino, in particolare il 30 dicembre 1922, circa 200 reclute della caserma Carlo Emanuele di via Giuseppe Verdi si muovono verso la prefettura in segno di protesta, scandendo cori contro il fascismo. Ad attenderli in piazza Castello ci sono gli squadristi torinesi, che aprono il fuoco insieme agli alpini del terzo reggimento Fedelissimi. Oltre a 4 guardie resta ucciso anche un fascista, difficile dire se per fuoco amico o per reazione delle reclute. 31 dicembre. Non furono ammessi ritardi durante le tappe, chi indugiava veniva immediatamente passato per le armi. Un provvedimento così draconiano fu preso per necessità di cose, restie come erano le popolazioni ad abbandonare le loro terre ed i loro beni. Anche il bestiame, che per le condizioni fisiche non era in grado di proseguire la marcia, veniva immediatamente abbattuto dai gregari a cavallo del nucleo irregolare di polizia, che avevano il compito di proteggerlo e di custodirlo. Questa descrizione, tratta direttamente da una relazione dell'esercito italiano, è riportata dallo storico Angelo Del Boca per raccontare una delle marce della morte a cui furono sottoposte diversi gruppi etnici libici nel corso del 1930. Il regime fascista, ancora giovane, dà impulso alla campagna di riconquista e consolidamento della colonia libica che l'Italia ha invaso nel 1911, ma che controlla solo in minima parte. La Cirenaica e la Tripolitania, che già erano stati oggetto di episodi criminali compiuti dalle autorità italiane nel corso della guerra italo-turca, tornano così ad essere al centro delle operazioni militari. È proprio in Cirenaica che gli italiani incontrano la resistenza più accanita, sostenuta anche dalla collaborazione delle popolazioni autoctone. Il generale Badoglio, allora, in accordo con il ministro delle colonie De Bono, ordina al generale Graziani, che segue le operazioni sul terreno, di provvedere alla deportazione dal Gebel Ahdar e dalla Marmarica di gran parte degli abitanti. Questi vengono destinati a riempire i campi di internamento situati per lo più a sud di Bengasi. Si tratta di percorrere 1000 chilometri senza mezzi, attraversando territori inospitali e sotto la pressione degli occupanti. Occupanti che, come descritto dal documento sopra citato, non si fanno problemi a passare per le armi chiunque non tenga il passo. Dopo lunghissime marce della morte, diverse colonne di libici arrivano nei campi di prigionia italiani. Dei 100.000 internati, solo 60.000 sarebbero sopravvissuti alle terribili condizioni di vita, un pugno di riso o farina al giorno per sfamarsi, mentre le botte e le epidemie non mancavano mai. I prigionieri che compiono atti di ribellione, tentano la fuga o rifiutano di lavorare, vengono fucilati, spesso a mezzogiorno e al centro dei campi, così che tutti possano assistere. I campi di prigionia vengono smantellati solo quando gli ultimi focolai di ribellione in Cirenaica si spengono. Badoglio lascia il suo incarico di governatore della Libia il 31 dicembre 1933. Era stato pagato quasi 700.000 lire al mese per ricoprire tale ruolo, una cifra spropositata per l'epoca.
I want to sleep. Anticipating on dreaming, I fell deeper, 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 deeper in a dream, and I dreamed that I America. Pain was gone so bad. Him was crying, crying. I woke up in a fucked up, in a fucked up America. Lions, oh, that at last
about the war. All the way up on Warhol Street, I woke up in a bunker, America, and you had me in it. Seemed to be a part of my dream, of reality, of what the future would be. I woke up, yeah, human fighting in the street, telephone abuse, computer misuse, over-identifying, ah, that a feed to the cloud. I woke up, woke up in a bunker, America. But now this vote don't count, and that vote don't count, and in this town I'm going around the world. Me and all.
Let me out of this dream.